Modem.
Scusi lei.
Che c'è?
Giocare o non giocare?
Une grave menace plane sur le sport, ce qui a de lourdes conséquences.
Cominciamo proprio dal calcio. Belgio che si ferma, come Francia, Olanda, Lussemburgo e Cipro, mentre ripartenza della Bundesliga.
Ma io sinceramente mi auguro che non riparta, perché la salute viene prima di tutto.
Dopo due mesi senza calcio è stato molto bello ritornare sul campo, bello ritrovare la squadra.
Die Krise bedroht das Fundament sowohl des Leistungssports wie auch die vom Ehrenamt geprägten Strukturen des Breitensports in der Schweiz.
Per il calcio svizzero questa è un'occasione persa. Doveva decidere subito di non andare avanti, approfittarne per portare a 12 squadre al campionato. Poi ci troviamo davanti a una situazione che dovremmo ridimensionare.
Le patron du club de Winterthur qui dit: les matchs à huis clos, c'est de la M, mais c'est un moindre mal.
Si on parle sportif, ça peut être un moindre mal. Si on parle économique, c'est une catastrophe.
Dunque, senza pubblico, senza merchandising, senza ristorazione e senza soprattutto il lavoro ridotto, perché se puoi tornare a giocare non puoi più avere il lavoro ridotto.
Im Fußball und im Eishockey Darlehen von insgesamt 350 millionen Franken.
Donc aujourd'hui, c'est évident qu'on a une aide de la Confédération, mais à la sortie, il faudra rembourser ces montants.
Aujourd'hui, on doit faire un appel de la solidarité des clubs suisses envers notre sport. Qu'est-ce qu'on veut mettre sur la table? Comment on veut développer le futur de notre football en Suisse?
Voci da e sul calcio svizzero nella copertina sonora di oggi, curata da Renato Minoli. Tra gli altri avrete riconosciuto le parole della ministra dello sport Viola Amherd al momento della presentazione di un piano di aiuto di 350 milioni di franchi in favore delle squadre di calcio e di disco su ghiaccio, prestiti che andranno comunque restituiti, come ha fatto notare sempre nella copertina il presidente del Football Club Sion, Christian Constantin. Buongiorno da Roberto Porta e dalla redazione di Modem, che questa mattina scende dunque virtualmente in campo per capire cosa sta succedendo nel mondo del calcio elvetico in queste settimane sconquassate dal coronavirus, e per affrontare con i nostri ospiti il tema della ripresa o meno del campionato anche alla luce della ripartenza domenica scorsa della Bundesliga tedesca, primo torneo calcistico europeo a tentare di recuperare una certa normalità sportiva, senza dimenticare che sul tavolo della Swiss Football League c'è una proposta che mira a rivedere i meccanismi con cui vengono organizzati i campionati professionistici svizzeri, portando le squadre di Super League da 10 a 12, come abbiamo appena sentito dalla voce di Angelo Renzetti, presidente del Football Club Lugano. Si tratterebbe quindi di sfruttare lo stop imposto dalla pandemia per forgiare una nuova impostazione del calcio elvetico. Tanti dunque gli argomenti. Andiamo con ordine. Saluto Omar Gargantini, responsabile della redazione sportiva radiofonica della RSI.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto. Omar, una prima domanda. Dove eravamo rimasti? Quali gli equilibri sportivi al momento dell'interruzione forzata del campionato? Era il 23 febbraio scorso, in pratica 3 mesi fa.
Esatto, è passato un bel po' di tempo e soprattutto sono successe tantissime cose. C'è una classifica ferma a quella data, ci sono 13 partite ancora teoricamente da disputare. Sangalo Young Boys erano al comando, probabilmente avremmo assistito ad un duello per la conquista del titolo. Il Lugano era settimo con 7 punti sulla coppia che chiudeva la classifica, Thun e Neuchâtel Xamax. Un agio abbastanza rassicurante ma non definitivo, insomma il Lugano dovrebbe ancora sudarsela la salvezza. Questi erano i presupposti, questi sono gli eventuali presupposti qualora si dovesse tornare a giocare. In B, Losanna quasi promosso ma fermato, beffato dal coronavirus. Chiasso quasi spacciato ma salvato dal coronavirus se non si dovesse ricominciare.
Ecco, 13 partite ancora da giocare. Da allora cos'è successo? Come si sono mossi i club tra chi è a favore di un ritorno in campo e chi invece ritiene che si debba ripartire ma dalla prossima stagione?
Allora, un po' di confusione nella gestione da parte della Swiss Football League, date, proposte, ma nessuna certezza vera. Le squadre si sono fermate, all'inizio tutti si sono fermati, si parlava dell'opportunità del lavoro ridotto, che è un ammortizzatore per contenere un po' i costi dei club. Tutti evidentemente l'hanno sfruttata. Chi ha ripreso per primo è stato il Sangallo, primo in classifica, che aveva forse voglia di ricominciare. Le altre cammin facendo si stanno rimettendo in campo. Lunedì toccherà a Lugano, non avendo certezze fino al 29 di maggio. È anche difficile speculare su un eventuale annullamento, perché se poi invece si dovesse ricominciare, chi scatta con 2 settimane di ritardo negli allenamenti poi probabilmente pagherebbe dazio.
Il 29 maggio, giorno in cui si riuniranno, esatto, i club l'assemblea. Con l'assemblea della federazione, dell'associazione svizzera, anzi della Swiss Football League, sì. Che equilibri potrebbero esserci quel giorno letti oggi?
Allora, intanto non dimentichiamo che il 27 si pronuncerà di nuovo il Consiglio federale sugli assembramenti di massa, anche questa potrebbe essere una variabile che andrà ad incidere. Io credo che al momento non ci siano i numeri per arrivare ad un cambio di formula come auspicato da Angelo Renzetti e da Christian Constantin. Io credo che la maggioranza vada verso una finale di stagione e il mantenimento del 10 squadre in Super League e il 10 in Challenge League. Certo, ha ragione Renzetti quando dice che se così dovesse essere perderemmo una grossa occasione per ridare slancio ad un calcio in perdita di velocità.
Ultima domanda introduttiva, finale di stagione dunque in luglio e in agosto.
Sì, quando invece al 20 di luglio già dovrebbe cominciare la prossima stagione, uno scollinamento del 30 giugno che è una data cruciale perché i contratti in essere vengono a finire, i prestiti vengono a finire e quindi è proprio di ieri sera la notizia che il Sion vorrebbe addirittura per una violazione della concorrenza ricorrere alle vie legali perché ritiene appunto scorretto giocare ancora luglio-agosto. Le squadre che hanno tanti prestiti e tanti contratti in scadenza si troverebbero senza molti giocatori, quindi si creerebbe uno squilibrio tra le squadre.
Di questa data del 30 giugno parleremo nel corso di questa puntata. Il calcio vuol dire anche calciatori e saluto Simone Rapp. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a tutti.
Attaccante ticinese in forza al FIBA Club Thun, non si gioca dal 23 febbraio, lo abbiamo detto, oggi è il 20 maggio. Cosa vuol dire per uno sportivo, un calciatore, un atleta rimanere fermo così a lungo? So che avete fatto comunque degli allenamenti individuali, ma la partita è un'altra cosa.
Vuol dire avere molta disciplina nel continuare ad allenarsi bene, il che non è facile, la competizione ci manca e questo è sempre più duro.
La Bundesliga tedesca è ripartita proprio domenica scorsa, lei ritiene che anche in Svizzera si debba tornare in campo anche senza pubblico?
Questa è una bella domanda. A livello personale di giocatore sì, abbiamo voglia di giocare, vogliamo finire questo campionato. Chiaramente ci sono un sacco di problemi che vengono assieme a questa ripartenza che sono anche comprensibili, quindi è una domanda un po' difficile. Se devo dare solo per me dico sì, giochiamo, ma capisco che nell'insieme è una situazione non facile da gestire.
Ci sono c'è un protocollo da rispettare, sanitario, ci può un po' spiegare cosa affronterete anche soltanto all'inizio degli allenamenti negli spogliatoi, sul campo? Si pensa anche delle trasferte con 2 pullman per poter mantenere questi famosi 2 metri di distanza e non più con un pullman solo.
Ma onestamente non lo so ancora bene perché noi non abbiamo ancora cominciato, rinizieremo lunedì prossimo e non abbiamo ancora ricevuto le informazioni necessarie per la ripartenza, quindi stiamo aspettando, in questi giorni dovremo poi ricevere la telefonata dove ci verrà spiegato come dobbiamo comportarci, quanta gente può entrare in spogliatoio, se bisogna fare la doccia a casa e tutte queste cose qua, però appunto al momento non sappiamo ancora niente e quindi aspettiamo a vedere come saranno effettivamente queste regole.
Lei teme per la sua salute e quella di chi gioca con lei e anche contro di lei?
Ma onestamente no, non troppo, però fino adesso ho avuto la fortuna che non ho avuto nessun problema. E anche a livello familiare non ho avuto nessun problema con questo coronavirus. Posso però capire che c'è gente che ha più paura o che teme di più. Io anche, diciamo, abito da solo, quindi non ho il problema di arrivare a casa e poter magari contagiare qualcuno. Posso capire che però un padre di famiglia magari dice no, io non me la sento.
Saluto ora anche Michele Campana, direttore generale del FIBA Club Lugano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, radioascoltatori.
Ecco, lunedì al via gli allenamenti in casa bianconera, appunto con quali precauzioni o misure di sicurezza? Ci può fare degli esempi di cosa aspetta il calciatore del Lugano sul campo a partire da lunedì?
Sì, ogni club della Swiss Football League ha ricevuto un protocollo da applicare. Questo protocollo poi va adeguato all'infrastruttura, in questo caso per noi ovviamente al centro sportivo di Cornaredo. Per fare qualche esempio, reguleremo gli accessi allo stadio in modo differente, prenderemo la temperatura dei giocatori, dello staff che accedono allo stadio, i giocatori verranno suddivisi in più spogliatoi, saranno al massimo quindi, se non erro, in 4-5 per spogliatoio, sempre gli stessi gruppi, così che i contatti stretti al di fuori del campo da gioco, quindi al di fuori degli esercizi tecnici, sia limitato il più possibile.
Settimana prossima riprendono gli allenamenti, ma ci sarà anche questa importante riunione della Swiss Football League con i club presenti a decidere se ripartire o no. Qual è la posizione ufficiale del Lugano su questo argomento?
Allora, noi siamo, l'abbiamo sempre detto negli ultimi tempi, siamo contro una ripresa del campionato. Anche se potremmo essere a favore di una ripresa qualora non ci fossero relegazioni, quindi si approvasse poi il passaggio a 12 della Super League, e al contrario del vostro collega Omar Gargantini, io penso che in tal senso i numeri possono
essere.
Ci stiamo lavorando e arrivare a una maggioranza semplice, perché in questo caso basta una maggioranza semplice, potrebbe essere fattibile.
Quindi 11 club su 20, giusto?
Esatto.
Ecco, lo abbiamo sentito nella copertina, dalla voce della consigliera federale Viola Amherd. Questa crisi minaccia le basi stesse, le fondamenta dello sport svizzero, sport, e questo vale per il calcio ma anche per altre discipline, che di fatto non ha riserve finanziarie, gli incassi servivano per pagare subito le spese correnti, insomma un settore che non ha risparmi, molto fragile. La pandemia ci ha aiutato a scoprire, a capire di nuovo questa fragilità.
Ma è molto fragile, ma non guarderei unicamente al campionato di calcio svizzero, allo sport svizzero. Il modello di sport europeo, al contrario di quello americano, purtroppo si basa su delle società, delle associazioni, quindi dei club che spendono di più di quanto guadagnano, e questo praticamente da sempre. Al contrario degli americani, che sulla base dei ricavi stabiliscono dei salary cap e poi riescono dunque a mantenere un equilibrio e a mettere anche delle riserve da parte, il modello europeo dello sport purtroppo non è mai stato molto sano, e probabilmente potrebbe essere questa una buona occasione per pensare a un cambiamento proprio culturale.
Omar Gargantini, una buona occasione per una riforma dello sport anche dal punto di vista della stabilità finanziaria?
In teoria sì, in pratica la vedo dura, perché proprio per una questione culturale molto radicata gli egoismi nello sport europeo prevalgono, ciascuno alla fine guarda soprattutto al proprio orticello, e vedo male chi ha disponibilità finanziaria a fare un passo indietro, ad adeguarsi per aiutare chi non ce l'ha, anzi paradossalmente in questo momento chi ha una certa solidità finanziaria intravede delle prospettive sportive che forse in altri momenti non avrebbe, quindi secondo me la forbice tra le grandi e le piccole andrà ulteriormente ad accentuarsi. Poi che si paghino troppo i giocatori, non penso alla Svizzera, in generale che i club abbiano costruito i budget con gli introiti televisivi gonfiati a dismisura e ora si ritrovino senza, perché hanno già speso quei soldi che non hanno ancora in parte ricevuto, è chiaro che è un male che prima o poi doveva portare ad un punto di non ritorno. Però secondo me i paragoni tra l'Europa e la struttura nordamericana non vanno fatti, perché c'è una concezione completamente diversa. Intanto NBA, NHL e via dicendo si sono sganciati dal diritto, chiamiamo pure civile, hanno delle leggi proprie, da noi il sistema è completamente differente, quindi secondo me è un po' ingenuo pensare di rifarsi a quel tipo di modello. Vediamo comunque.
Simone Rapp, cosa significa da giocatore muoversi dentro un sistema impostato in questo modo, così fragile, in cui di fatto le squadre, tranne forse quelle più blasonate, vivono quasi alla giornata?
Ma a essere onesto, noi abbiamo, almeno io non ho mai pensato troppo a questo aspetto qua. Ci limitiamo a giocare, allenarci e fare il nostro lavoro. Adesso saltano fuori questi problemi qua e vabbè, sono un po' tutti sul chi vive, sull'attenti. Però io personalmente non mi sono mai preoccupato troppo di questo e quindi non sono troppo dentro l'argomento per poter dire qualcosa.
Michele Campana, ci sono adesso i 350 milioni di aiuti della Confederazione, prestiti per il calcio e per il disco su ghiaccio, ci sono però delle condizioni da rispettare per ricevere una parte di questi fondi. Ad esempio si chiede un taglio del 20% delle buste paga. Tutto questo è realizzabile secondo lei?
Purtroppo, per come è stato impostato questo sistema di prestiti, vedo tantissimi problemi. Sono molto perplesso su come questo sia poi applicabile. Le condizioni a cui sottostanno questi prestiti sono a dir poco distorsivi del sistema. Faccio degli esempi. Da quanto ci è stato finora spiegato, le società che utilizzeranno questi prestiti saranno debitori solidali verso la Confederazione tra di loro, quindi una cosa abbastanza inimmaginabile nell'applicazione, che per esempio il Lugano o il Thun o altre squadre si debbano rendere debitori solidari nei confronti del Basilea o di altre squadre. Resta poi ovviamente anche la problematica dei tagli salariali, che è applicabile in modo molto differente alle squadre a dipendenza della propria solidità finanziaria. Tagliare del 20% i salari a Basilea o a Berna, allo Young Boys, è qualcosa di relativamente fattibile, anche se queste due squadre operano in un contesto di concorrenza internazionale, quindi lottano anche per ricavare dei soldi alle competizioni europee, quindi non si possono indebolire più di quel tanto. Invece tagliare i salari in squadre di medio-bassa classifica, faccio l'esempio di Thun, Zamax, Lugano, oppure anche a squadre di Challenge League, dove in Challenge League i salari medi magari sono attorno ai 4-5 mila franchi lordi al mese, ha un effetto davvero perverso, perché andrebbe a rendere i salari di tutti questi giocatori che giocano in queste squadre al di sotto quasi di un minimo vitale, o comunque ben al di sotto del salario mediano svizzero.
Coinvolta, vedremo come andrà questa questione degli aiuti della Confederazione, coinvolta direttamente da questa crisi c'è anche la Swiss Football League, lo abbiamo detto, chiamata a gestire questa emergenza. Ieri ho raggiunto al telefono Claudius Schäfer, il direttore generale della Lega Calcistica. Da prima gli ho chiesto una valutazione generale dell'impatto avuto finora dalla pandemia sul mondo del calcio.
Ci troviamo in una situazione davvero difficile, siamo stati colpiti in pieno dal coronavirus. Il nostro sport vive con e grazie al pubblico, per l'ambiente negli stadi, ma anche per l'apporto finanziario dei tifosi. Ricordo che la biglietteria genera in media il 30-35% delle entrate annuali di una squadra, anche se va sottolineato che su questo punto ci sono parecchie differenze tra i club di Lega Nazionale. Un terzo delle entrate è dunque stato cancellato dalla pandemia, e a ciò vanno aggiunti i diritti televisivi e altre forme di reddito. Per fortuna le nostre squadre hanno potuto usufruire del lavoro ridotto. Senza questa indennità ci sarebbero state delle conseguenze davvero drammatiche. Ora speriamo che almeno una parte di questa indennità possa essere versata anche nelle prossime settimane, anche se il campionato dovesse ripartire. In nostro soccorso ci sono ora anche i prestiti garantiti dalla Confederazione, anche se a determinate condizioni. Il Consiglio federale ha però voluto correre in soccorso anche del calcio professionistico, ed è giusto così.
Va però detto che il segretariato di Stato per l'economia ha comunicato che chi riprende a giocare, ad allenarsi, non potrà più avere il diritto al lavoro ridotto. Claudius Schäfer, questa forma di sostegno ha o rischia di avere i giorni contati?
Noi abbiamo voluto verificare dal punto di vista giuridico questa decisione della SECO e siamo arrivati alla conclusione che questa visione delle cose è sbagliata, e chiediamo pertanto alla stessa SECO di rivedere la propria posizione. Il lavoro ridotto deve essere mantenuto anche in caso di ripresa del campionato. Questo perché la vita lavorativa di un giocatore di calcio è cambiata davvero parecchio in queste settimane. Gli allenamenti sono diversi, appena finiscono i giocatori vanno subito a casa, e anche la doccia viene fatta a casa, e non più nello spogliatoio della squadra. E cosa ancora più importante, sono state annullate tutte le manifestazioni e gli incontri organizzati dagli sponsor. Per questo motivo riteniamo che il ricorso al lavoro ridotto non possa essere cancellato completamente.
Fin qui Claudius Schäfer, direttore generale della Lega Calcistica. Michele Campana, questo è uno dei punti più critici, quello del lavoro ridotto, degli aspetti più delicati. Ripartire con il campionato e al tempo stesso rimanere senza il sostegno di questi fondi che arrivano per gli stipendi dei giocatori.
Beh, è chiaro che è stato l'unico aiuto veramente concreto e tangibile che abbiamo ricevuto in questi due mesi. È stata una misura veramente importante e vanno ringraziate le autorità politiche per aver permesso di applicarlo anche ai contratti di durata determinata, che sono quelli messi in atto nelle società calcistiche, specialmente con i calciatori, con lo staff tecnico. Concordo con quanto detto comunque da Claudius. Sarebbe opportuno e sarebbe, diciamo, auspicabile da parte nostra trovare un accordo con la SECO, di modo che posso comprendere che i club non possono continuare ad usufruire del lavoro ridotto in una misura del 100%, però perlomeno un compromesso in una percentuale minore che permetta di sostenere la perdita di guadagno comunque che deriva da decisioni delle autorità, quindi dal fatto di non poter disputare delle partite davanti al pubblico e quindi di doversi privare del 20-30% dei propri ricavi.
Omar Gargantini, questa misura ha salvato in queste ultime settimane la situazione di diverse squadre.
Sta emergendo in maniera sempre più profilata, ma in fondo ci sta, perché è così non solo in Svizzera ma anche nei grandi campionati, dove gli introiti dei diritti televisivi sono miliardari, non sono 35 milioni, come la componente economica sia prioritaria in ogni tipo di ragionamento e di approccio al problema. Gli aspetti sportivi, mi sembra di capire da parte dei diretti interessati, calciatori esclusi, sono davvero messi in secondo piano rispetto alla componente finanziaria economica. Qui c'è di mezzo la sopravvivenza di un club che poi è un'azienda. Poi se si riesce anche a fare qualche punto in più, tanto meglio, ma mi sembra veramente di percepire come ogni tipo di ragionamento sia finalizzato ad avere un tornaconto economico, ecco, che porti a scollinare questa pandemia e a poter ripartire ancora sani e salvi. Poi, ripeto, l'aspetto sportivo è un po' trascurato.
Ripartire sani e salvi, ricominciare semmai, significa giocare senza pubblico, vedremo se sarà davvero così, ma avere però gli introiti dei diritti televisivi. Michele Campana, ne vale la pena? Sappiamo che in Svizzera gli introiti dei diritti televisivi non sono elevatissimi come all'estero e che molto di quanto una squadra riesce ad incassare deriva dalle partite, dal pubblico, dalla presenza degli spettatori.
Ma qui devo onestamente muovere un po' una critica verso come la Swiss Football League abbia gestito, quindi specialmente il comitato della Swiss Football League abbia gestito questa crisi. Purtroppo si sono veramente concentrati unicamente su un piano A, quello di giocare a tutti i costi per salvaguardare i diritti televisivi, mentre si sarebbe potuto sfruttare l'occasione di questi due mesi di pausa per negoziare con le televisioni anche un piano B e quindi trovare delle soluzioni differenti. Parlava Omar Gargantini dell'aspetto sportivo. È vero, l'aspetto sportivo in fondo passa in secondo piano in questo momento, però anche per forza di cose, perché quanto scrive Sion ieri, quindi praticamente citando una possibile infrazione della legge sulla concorrenza, è qualcosa che non è del tutto campato in aria, perché quando abbiamo i contratti che terminano il 30 di giugno, quindi delle squadre hanno basato la loro pianificazione annuale su queste date, e poi non sono possibilitati a sostituire i giocatori che non prolungano il contratto o squadre che non prolungano dei prestiti. Questo significa che le squadre si troverebbero al 1 luglio senza 7-8 giocatori. Questo è una distorsione della concorrenza, questo praticamente compromette la regolarità sportiva del campionato.
Non sarebbe possibile prolungare questi contratti di due mesi per arrivare al campionato 2020-2021?
È possibile, da un lato, una direttiva della FIFA va in questa direzione, però il diritto civile prevale su quello sportivo in questo caso, quindi senza il consenso dell'altra parte, quindi senza il consenso di tutte le parti coinvolte, questo non è possibile. E ciò a cosa porta? Porta i giocatori ad avere il coltello dalla parte del manico, perché i giocatori possono semplicemente dire, vabbè, io non prolungo per 2 mesi, sai cos'è, o mi fai un contratto di 2 anni alle cifre che desidero io, oppure resto fermo 2 mesi e me ne vado altrove, senza che il nuovo club debba pagare una tassa per il trasferimento. Ma quanto stavo dicendo, che l'alternativa cos'è? È che dal 1 luglio si permetta alle squadre di sostituire questi giocatori, ma anche il fatto di far sostituire dei giocatori che dei posti in contingente con giocatori che vengono a rinforzare la squadra è anche un effetto distorsivo della concorrenza. Quindi le squadre più ricche potrebbero in questo caso sostituire facilmente dei giocatori che partono, quindi alterando poi ovviamente gli equilibri sportivi del campionato. Quindi una soluzione in sé da questo punto di vista non c'è. È per questo che a nostro avviso l'unica soluzione, l'unico modo concreto di aiutare il club in questo momento è non fare relegazioni e unicamente promuovere 2 squadre dalla Challenge League.
Vedremo se venerdì prossimo otterrete ragione su questo punto. Sulla questione dei contratti in scadenza il 30 giugno, ho sentito ieri Edmond Isot, ex numero 1 della Lega e grande conoscitore del calcio svizzero. Sentiamo il suo parere su questo argomento davvero centrale e delicato.
Ma questo è probabilmente il più grosso problema. La stagione 19-20 doveva finire prima della fine di maggio e so che anche giocatori hanno dei contratti che vanno solo alla fine di maggio e che certi giocatori hanno già firmato per un altro club. E dopo quelli che finiscono al 30 di giugno, secondo le informazioni che ho, in molti club ci sono direi un quarto, un terzo, da certi quasi la metà dei giocatori che finiscono al 30 di giugno. Cosa faranno questi giocatori? Perché sono contratti di lavoro svizzero e la Lega non può decidere, né la FIFA, nessuno può decidere che questo va oltre questo limite. Comunque dopo c'è un vero problema di equità sportiva se si va oltre al 30 di giugno.
Un problema di equità sportiva, Edmond Isot, cosa intende con questa espressione, con questo concetto?
Prendo un esempio, se il centravanti del club direi ha un contratto che finisce al 30 di giugno e che lui ha già firmato del club B che gioca nella stessa categoria, se questo giocatore non può più giocare con A perché non è più qualificato, non è pagato e non può giocare con B, significa che lui per un mese e mezzo non potrebbe giocare, che dà un problema di diritto di lavoro. E l'altro punto, se lo stesso giocatore può giocare dal 1 luglio col nuovo club, significa che forse giocherà contro il suo club di prima, che fa sul piano sportivo una situazione completamente differente. Significa che nella partita di andata del terzo giro, che ha già avuto luogo, lui giocava in una squadra e al ritorno giocava nell'altra squadra, quello che non era più possibile nella situazione della stagione quando si è finita il 23 di febbraio.
Michele Campano, abbiamo capito, è una matassa davvero aggrovigliata, come se ne esce?
Ma assolutamente, non è semplice, non vanno solo mosse critiche verso chi sta amministrando questa situazione, perché è davvero senza precedenti e molto difficile da risolvere. A mio avviso bisogna attuare la soluzione che è il male minore. Il male minore è, come ho già detto in precedenza, solo uno, quello di eventualmente continuare a giocare questo campionato unicamente per determinare un vincitore, per determinare le promozioni e per determinare i posti nelle competizioni europee, poi iniziare un nuovo campionato con 12 squadre in Super League e 8 in Challenge League, di modo che queste 13 partite vengano utilizzate anche per lanciare qualche giovane, lasciando un po' da parte tutte queste possibili cause e ricorsi e tutti questi possibili contenziosi che riguardano i contratti dei calciatori.
Omar Gargantini, 13 partite all'inglese, se non ho capito male, si giocherebbe ogni 3-4 giorni.
Eh sì, weekend, mercoledì, weekend, senza dimenticare che poi ci sono anche i quarti di finale di Coppa Svizzera eventualmente da portare avanti, che il Basilea è ancora impegnato in Europa League. Mi sembra davvero un impegno molto molto ostico, una sollecitazione molto molto dura per tutti i protagonisti in Bundesliga. Il primo turno di campionato ha registrato 6 infortuni di tipo muscolare. È vero che in questo periodo i giocatori si hanno fatto i bravi, qualche compito a casa l'hanno fatto, però tornare a lavorare sul campo, la partita, gli scontri fisici, le sollecitazioni, secondo me si rischia veramente anche da questo punto di vista di penalizzare le squadre piccole con una rosa più ridotta e di favorire le grandi. Certo, il 29 sarebbe l'ideale, fermare tutto, portare a 12, dare un po' più di respiro anche in prospettiva, perché un allargamento a 12 attenuerebbe un po' la pressione, discorso salvezza, cambi di allenatore magari meno affrettati, un po' più di spazio per i giovani. Sarebbe una buona opportunità per rilanciare il calcio svizzero. Se invece si dovesse concludere, beh, tanti auguri a chi scenderà in campo. Egoisticamente, noi che andiamo a commentare le partite, che amiamo comunque questo sport, se si dovesse ricominciare a giocare sarebbe comunque bello.
Ecco, ricominciare a giocare, Simone Rapp, significa, l'abbiamo sentito, una partita ogni 3-4 giorni, c'è il rischio di infortuni più elevato.
Sì, quello sicuro, però...
Si gioca poi d'estate, temperature elevate?
Sì, è vero, però il campionato ripartiva comunque anche presto, quindi noi la preparazione e le partite le facevano già comunque con 30 gradi. Quello non penso sia il problema più grande per noi. È vero, gli infortuni rischierebbero di aumentare. Allo stesso tempo, da giocatore ti dico, favoloso, giochi in 3 giorni. Penso è la cosa più bella che tu possa avere, perché non devi stare lì a farti una settimana di allenamento tutte le volte. Ogni 3 giorni hai la possibilità di rifarti, di perdere una partita, 3 giorni dopo ne hai già subito un'altra, quindi non stai lì a perderti via nella settimana di musi lunghi perché si è perso, e sarebbe una cosa, dal lato sportivo per noi, bellissimo, almeno per me. È chiaro che a livello di infortuni quello è un grande tema.
Sì, abbiamo parlato di questa possibile riforma del passaggio a 12 squadre, non più 10 come adesso. Su questo aspetto ho interrogato ieri il direttore della Lega Svizzera di Calcio, Claudius Schäffer, e sentiamo il suo parere.
Questa proposta è stata inoltrata dalla Lega da 3 squadre. In questo momento la stiamo analizzando, sia dal punto di vista sportivo, sia da quello economico. Va detto che c'è un problema legato ai diritti televisivi. Noi abbiamo un contratto valido ancora per un anno, un accordo che prevede un campionato a 10 squadre e non a 12. Noi non possiamo unilateralmente modificare questo accordo. È un argomento che stiamo discutendo con i nostri partner televisivi, in modo da poter avere, in vista dell'Assemblea Generale delle Squadre Professionistiche, tra 10 giorni, una risposta chiara anche su questo argomento.
Michele Campana, abbiamo sentito, c'è un problema di diritti televisivi anche su questo punto, quindi sull'allargare il campionato a 12 squadre.
Sì, mi fa un po' sorridere questo commento, perché l'esperienza insegna che conosce la volontà di risolvere le cose, qualsiasi contratto può essere risolto, può essere modificato. Non vedo nessun problema, onestamente, per quanto riguarda la possibilità di sedersi al tavolo con Teleclub e determinare come cambiare il contratto e cosa fare delle partite supplementari. Mal che vada, Teleclub si ritrova delle partite, e anche la SSR, che comunque detiene i diritti su un turno sul 5, voglio dire, mal che vada, hanno più partite a disposizione, quindi onestamente ci guadagnano solamente. E se non vogliono sopportare i costi di produzione delle partite, che comunque non sono bassi, semplicemente avremo alcune partite che non sono prodotte in diretta televisiva, tutto qua.
Omar Gargantini, è un problema risolvibile?
Io penso di sì, come dice Michele Campana giustamente, se c'è la volontà di, probabilmente lo si può risolvere. Fa un po' specie che oggi siamo al 20 di maggio, fra 9 giorni c'è un'assemblea straordinaria in cui si deciderà il futuro a breve e medio termine del calcio svizzero, e ci sono ancora così tanti punti interrogativi. È vero che la situazione è straordinaria e inedita, però mi sembra che la Swiss Football League si sia fatta trovare un po' impreparata sotto tanti punti di vista. In Germania è lo stesso sport, in Germania si è ripreso a giocare e tutto era chiaro già settimane fa. Da noi siamo ancora qui a discutere a pochi giorni dall'assemblea se, come, quando, perché. Insomma, forse qualcuno non ha fatto fino in fondo bene il proprio lavoro.
Ecco, alla Lega replicano, tocca ai club decidere, in definitiva, Michele Campana. Anche i club non hanno fatto il loro lavoro in queste settimane.
Allora, questo scaricabarile onestamente mi fa ancora più sorridere, perché quando si tratta di prendere decisioni unilaterali, di avere un solo piano A e non un piano B, i club non vanno coinvolti, però quando si tratta di decidere, devono decidere i club. Allora anche in Lega che si decidano e che ci dicano chiaramente chi deve prendersi le responsabilità di queste decisioni, perché in due mesi di crisi non abbiamo avuto la possibilità, una visita da parte della Swiss Ball League, un colloquio, nessuno ci ha chiesto un parere. E ora che ci esprimiamo, la Lega dice che sono i club che si devono esprimere. Va bene, ci prenderemo la responsabilità di queste decisioni, però faccio notare che la Swiss Football League, come ho detto all'inizio di questa trasmissione, ha pensato a un solo piano A e non ha pensato a un piano B. Poi che l'abbia fatto intenzionalmente oppure no, lascio a voi giudicarlo.
Siamo ormai quasi in conclusione. Omar Gargantini, un'ultima domanda per te. Questa pandemia mette in evidenza problemi che c'erano già prima, però.
Se ti riferisci alla fragilità strutturale finanziaria del mondo del calcio, evidentemente sì. Si è entrati in un circolo vizioso, in una bolla che si pensava inscalfibile, in realtà era molto fragile. Ed è bastata, tra molte virgolette, una pandemia, uno stop di qualche mese per portarla alla luce. Bisognerebbe veramente ripensare a 360 gradi se i costi generati dal sistema calcio non siano un po' fuori di testa, insomma. Però ripeto, secondo me è un'utopia anche questa.
Ultima parola al giocatore ospite che abbiamo in questa puntata, Simone Rapp. Come vede il futuro del suo sport?
Questa è una bella domanda. Io mi auguro che arrivino a fare una Lega a 12 squadre qua in Svizzera. Sarebbe un bene per il calcio svizzero e anche per noi giocatori cambiare un po' la formula del nostro campionato.
E quali sono i vantaggi di avere 12 squadre?
Ma il vantaggio è che non hai più 4 partite all'anno contro la stessa squadra e che hai un campionato un po' più lungo, quindi che forse eviti un po' questa situazione che ogni anno si trova con, dopo una sconfitta ti trovi penultimo e una sconfitta ti trovi al terzo posto, o finire il campionato come l'anno scorso che io ero a San Gallo e a differenza di un punto si poteva entrare in Europa League o andare a fare lo spareggio praticamente. E darebbe, se vuoi, un po' una nuova aria a questo campionato che sì, onestamente dopo anni che ci gioco, quindi dici vabbè, giochi poi sempre contro le stesse squadre e sì, diventa un po' noioso secondo me.
Quindi si sente il bisogno di una riforma, staremo a vedere cosa succederà già a partire dalla settimana prossima. Io ringrazio gli ospiti di questa puntata, Roberto Rossinelli alla regia tecnica. Modem torna domani su Rete 2 anche alle 19.25 già questa sera, sul nostro sito internet potete sempre trovarci ed ascoltarci. Da Roberto Porta l'augurio di una buona giornata.